Dove stai andando?
A cercare Maria per Roma.
Benvenuti da Eliana Storri nella nostra rubrica dedicata a Roma. Bentrovati agli ascoltatori che seguono questo spazio dedicato alla nostra città. In studio con noi il professor Romolo Augusto Staccioli, ha insegnato storia dell'Italia antica alla Sapienza ed è presidente di Archeo Club Roma. Romolo, benvenuto.
Salute.
Oggi presentiamo un libro su Roma dal titolo Borgo, storia irriguardosa del XIV rione di Roma, di Umberto Mariotti Bianchi, edito da Edilazio. Tu hai fatto la presentazione al libro uscito da poco e ora lo presenti a noi e a chi segue questa rubrica. Iniziamo dal titolo. Perché storia irriguardosa?
Ma guarda, storia riguardosa è per la questione che riguarda la spiegazione del nome di Borgo e la sua origine dal tedesco Burg, che in realtà significherebbe aggregato, fortificato, come non fu almeno all'inizio Borgo. E quindi c'è una discussione che l'autore fa, ma insomma questo è un aspetto
non è
secondario,
rilevante.
È un aspetto secondario, diciamo. A me quello che ha interessato, ed è per questo che ho proposto, no, di parlarne, non è soltanto il fatto che si tratta di una pubblicazione recentissima, perché riguarda una, diciamo pure, una delle tante singolarità che fanno di Roma una città veramente unica al mondo, unica e irripetibile. Borgo oggi, Borgo è un rione, è il quattordicesimo rione del primo municipio, fa parte integrante della città.
Che
anzi,
va da a?
Proprio del centro storico, e va dal Tevere, diciamo all'altezza di Castel Sant'Angelo, più o meno fino a San Pietro, ecco, tanto per, con la, il grande asse che è rappresentato da Via della Conciliazione, naturalmente
oggi
una strada recente, come tutti sappiamo, penso. Dunque, parte integrante della città, addirittura fa parte del centro storico, del cosiddetto centro storico. Ecco, ma esso nacque, diciamo, a prescindere dalla città. Non era assolutamente, non dipese in nessuna maniera dalla esistenza della città. Fra parentesi, volevo anche aggiungere che il perché di questo discorso che stiamo facendo su Borgo non è soltanto legato appunto al libro, alla singolarità di cui ho appena detto, ma poi in fondo anche dal fatto che noi ci troviamo qui a Borgo, stiamo trasmettendo, no, la Radio Vaticana, sede qui proprio a Borgo, quindi giochiamo in casa. Allora, è il nostro rione, insomma. Diciamo intanto che si tratta di uno dei tre rioni storici della città che si trovano al di là del Tevere, no? Insieme a Trastevere e a Ripa, è il terzo di questi rioni che sono sulla riva destra del Tevere, e quindi si può dire immediatamente che si tratta di un rione aggiunto, in qualche modo, come sono appunto tutti quelli trasteverini, i rioni al di là del Tevere, sulla riva destra del Tevere, perché Roma nasce sulla riva sinistra e per lunghi secoli, nell'antichità, si sviluppa tutta sulla riva sinistra. Ecco, allora, come nasce quello che poi diventerà il rione Borgo?
Quindi partiamo proprio dall'antichità.
Sì, e diciamo addirittura appunto proprio dall'antichità, e quindi prima ancora della sua nascita. Che cosa c'era, insomma? Ecco, qui dove poi è nato Borgo. Naturalmente c'era il territorio, non è che questo sia nato all'improvviso, sia emerso all'improvviso, ed era parte della grande pianura, della grande distesa pianeggiante lungo il Tevere che gli antichi chiamavano il Campo Vaticano, l'Ager Vaticanus, la zona pianeggiante appunto distesa fra il Gianicolo e Monte Mario, il quartiere Prati, oggi Rione Prati. Questo era il territorio. Un territorio che in origine apparteneva, o comunque era sotto il controllo, della città etrusca di Veio, la grande città etrusca di Veio, l'eterna rivale di Roma. E tant'è che i romani chiamavano la sponda destra del Tevere, sulla quale si trovava il territorio appunto del futuro borgo, la chiamavano la Ripa Veientana, cioè la riva di Veio.
C'era anche un conflitto per il sale fra Roma e Veio?
Beh, diciamo che forse la rivalità derivava proprio da questo, dalla possibilità di controllare le saline che si trovavano alla foce del Tevere e che in gran parte erano sulla riva destra, quindi proprio sulla riva di Veio. Naturalmente il possesso del sale era di enorme importanza, perché di grandi saline lungo tutta la costa tirrenica non ce n'erano altre, c'erano piccole zone.
E chi vinse questa guerra del sale?
Alla fine vinsero i nostri, no? come noi potremmo dire, vinsero i nostri. Al principio del IV secolo avanti Cristo, Roma riuscì finalmente ad aver ragione di Veio, a conquistarla e a inglobarne il territorio. Cosa interessante è che ancora oggi il territorio di Veio, dove c'è il parco archeologico di Veio e dove c'è il borgo di Isola Farnese, il piccolo borgo di Isola Farnese, questo territorio fa parte del comune di Roma. In parte c'è anche il comune di Formello, però insomma ed è una cosa quindi che continua dall'antichità. Oh, questo territorio fra l'altro era attraversato proprio dalla via che univa le due città, Roma e Veio, la via che i romani avranno chiamato via Veientana, quelli di Veio l'avranno chiamata la via Romana, no? E che poi diventò la via Trionfale, che è ricordata poi per tutta l'età antica come la via Trionfale, della quale conosciamo resti per esempio all'interno della città del Vaticano, la via che poi saliva appunto sui colli vaticani, li scavalcava per andare oltre verso...
E la via Salaria in tutto questo?
La via Salaria non c'entra niente. Certo, con il sale sì, no, dico non c'entra niente col discorso nostro, con Borgo, eccetera.
Con Roma, Veio e Borgo.
No, perché a partire da Roma la via Salaria correva lungo la valle del Tevere, ma sulla riva sinistra, mentre a partire da Roma verso nord, mentre da Roma verso sud e verso il mare la via Salaria correva sulla riva destra.
Ma era una via del sale?
Certo.
Ci si trasportava il sale?
Al principio... Sarà stato soltanto un sentiero, un itinerario del sale, poi a poco è diventata una strada vera e propria fino a che i romani la sistemarono definitivamente.
Allora, torniamo al nostro borgo.
La via Salaria. Torniamo al nostro borgo, il quale, a parte terreni così forse anche coltivati o anche lasciati praticamente allo stato naturale, perché soprattutto lungo il Tevere erano soggetti alle inondazioni, quindi non era tanto facile, no, coltivarli. A parte questo, aveva lungo la via Trionfale una zona di necropoli, ma questa poi si sviluppò peraltro in un tempo posteriore. E tant'è che proprio la necropoli in cui fu sepolto San Pietro si trovava su una via, non era sulla via Trionfale, ma sulla via Cornelia, che era una via, diciamo, secondaria anche dal punto di vista cronologico. A parte questo, dicevo, soltanto verso la fine dell'età repubblicana e all'inizio dell'età imperiale questo territorio fu in gran parte incluso in grandi ville private, fra le quali quella di Agrippina, che poi passò naturalmente ai suoi eredi, Caligola e anche Nerone, che proprio all'interno di questa villa, ai piedi, in una sella, diciamo, del Colle Vaticano, fecero costruire il circo, il famoso circo, un circo privato, lì quello dove c'era l'obelisco che poi adesso che nel Cinquecento fu sistemato in piazza San Pietro. Quindi ville, niente di più. Intorno al 130... già della nostra era, in una di queste ville, all'interno di una di queste ville, l'imperatore Adriano fece costruire il suo grande mausoleo dinastico per sé e per i suoi successori, il mausoleo di Adriano col ponte che l'univa alla città, il ponte, quello che oggi chiamiamo Ponte Sant'Angelo e che allora si chiamò Ponte Elio, dal nome dell'imperatore, mausoleo di Adriano, che poi è finito col diventare il castel Sant'Angelo, come lo chiamiamo ancora oggi. Ecco, non c'era altro. C'è da aggiungere che tutto questo territorio rimase poi fuori delle mura quando furono costruite le mura aureliane, le quali inclusero soltanto una parte del Trastevere vero e proprio e lasciarono fuori tutto il resto, sicché anche questa zona rimase fuori delle mura e quindi, diciamo, fuori della città. Vedi, vedi come
rimantiene questa autonomia.
Questa sì, questa completa indipendenza, diciamo, dalla città vera e propria. Le cose cambiano quando con Costantino, e quindi nella prima metà del IV secolo della nostra era, il cristianesimo viene accettato come religione tollerata, non ancora religione di Stato, lo sarà soltanto più tardi, e quindi lo stesso Costantino farà costruire la basilica sopra la tomba di Pietro, la basilica di San Pietro, che a questo punto diventa il punto di riferimento, diciamo, di tutto il territorio, punto di riferimento immediato di questo territorio e in generale naturalmente della Roma cristiana, e sempre più polo di attrazione dei pellegrini. Ed è allora che nasce il borgo, in funzione, in relazione a San Pietro e in funzione dei pellegrini, perché a Borgo nascono in maniera spontanea dapprima, poi con una certa interventi anche di carattere sistematico, nasce poco a poco un complesso di strutture varie, diciamo, al servizio dei pellegrini, dalle locande ai ricoveri, ai veri e propri ospedali, magari anche piccoli conventi, rivendite, come quelle che ci sono oggi lungo Via della Conciliazione, dai souvenir, come li chiameremmo oggi, agli esvoto che venivano poi portati alla Basilica.
Dicevo, quindi tutto, vive di vita propria.
Di vita propria al servizio dei pellegrini e in funzione dei pellegrini e quindi rivolto verso San Pietro. La città di Roma, no, è completamente ignorata, è un'altra cosa e gli abitanti sono altri, sono completamente diversi. Quelli che sono qui in gran parte sono di origine straniera naturalmente. Oh, le cose diventano ancora, si consolidano quando, come dicevo, queste strutture dapprima spontanee diventano invece qualche cosa di, almeno in parte, di programmato, e cioè quando vengono costruite le cosiddette scole, come sono chiamate in latino, cioè le sedi, in parte anche di tipo ospedaliero e in generale di tipo ospitaliero, nel senso dell'ospitalità proprio, le sedi di gruppi di pellegrini divisi per nazioni, per nazionalità. Insomma, a un certo punto viene costruita la scuola Saxonum, cioè complesso al servizio dei pellegrini sassoni, poi quella dei Longobardi, poi quella dei Frisoni, poi quella dei Franchi. Quindi un insieme di servizi di carattere nazionale, no, per queste diverse nazionalità che appunto erano in funzione dei pellegrini. Allora questo diventa, naturalmente incrementa la crescita, no, del borgo, che non a caso viene chiamato con una parola di origine germanica, di origine tedesca, Burg, no? E qui c'è quel discorso se nasce fortificato o no. No, diciamo pure che nonostante il nome Burg in tedesco indichi veramente un centro fortificato, quello che da noi diventerà borgo, sarà pure questa un'altra singolarità, nasce senza fortificazioni. Soltanto nell'Ottocento, dopo il saccheggio operato dai saraceni della stessa basilica di San Pietro, oltre che la basilica di San Paolo, i saraceni dal mare, no, risalendo il fiume, erano arrivati fino a Roma, saccheggiarono le due basiliche nel 846, e soltanto in seguito a questo il Papa Leone IV fece costruire attorno al complesso del Vaticano, della Basilica e delle sue dipendenze e attorno alle strutture che avevano una dato protezione. Vita al borgo, fece costruire una cinta muraria che delimitò quindi al suo interno quella che fu chiamata da allora la città leonina. Ancora oggi la chiamiamo città leonina. Ora, anche questo che cosa significò? Significò che ancora di più borgo ebbe una sua autonomia, una sua completa indipendenza
dal
da
resto
Roma,
della città.
Dalla città che stava dall'altra parte del Tevere. Io immagino che i romani di allora, peraltro molto ridotti di numero, la città si era anche molto contratta, però proprio sulla riva opposta, immagino che i romani di allora, i cittadini romani, avranno chiamato i borghigiani, no? L'avranno chiamati borghigiani con un significato che sarà poi quello che i romani più recenti hanno dato ai burini, no? Per dire
di modo dispregiativo
quelli di fora, insomma. Fra l'altro, questa fortificazione di Leone IV si appoggiò al castello, al mausoleo di Adriano, che venne trasformato in castello. E se noi ci pensiamo, il Castel Sant'Angelo è una fortezza che a Roma serve poco, perché la città sta dall'altra parte del fiume, mentre invece è essenziale proprio come appoggio per la fortificazione di Borgo, quindi anche Castello fa parte, diciamo, integrante. Allora, non possiamo parlare di Borgo come di un sobborgo di Roma, non è la città che si espande al di là del Tevere con una zona, diciamo così, più o meno periferica.
È un'area a sé stante.
È una realtà a sé stante, la città, diciamo, resta estranea. C'è una novità abbastanza importante, è quella dell'ampliamento di Borgo intorno alla metà del Cinquecento, sotto il Papa Pio IV, che fa costruire una nuova linea di mura, al di là di quella che correva lungo il lato, diciamo, grosso modo settentrionale, e che poi è diventato il passetto. Il corridore di Borgo ce l'abbiamo ancora, intatto, è diventato il passaggio, no? Il collegamento fra Vaticano, fra la Basilica, fra il Vaticano e Castel Sant'Angelo. Originariamente questa era la linea delle mura della città leonina da questa parte. Le mura furono spostate più avanti in corrispondenza di quella che è oggi via Vitelleschi, per intenderci. Non ci sono più perché furono demolite dopo il 1870, quindi noi non possiamo avere l'idea di come fosse proprio, insomma, visivamente questa città leonina ampliata.
Qui siamo in quale epoca?
E siamo a metà del Cinquecento. Siamo a metà del Cinquecento, arriviamo allo scorcio finale del Cinquecento sotto Papa Sisto V nel 1586, quando il Papa decide di aggregare Borgo alla città. Ecco, a questo punto avviene il congiungimento. Borgo diventa una parte della città, diventa un rione della città, l'ultimo naturalmente, e quindi il quattordicesimo. Furono 14 rioni storici dell'età papale fino al 1870. Dopo il 1870 ne furono creati altri che continuarono a chiamarsi rioni, come i vecchi, mentre ancora più avanti, mentre in seguito, le nuove aree fabbricate dettero luogo ai quartieri. Ancora oggi le zone più interne della città di Roma si chiamano rioni, sia quelli storici vecchi sia quelli aggiunti dopo il 70, mentre le zone più esterne, non periferiche, ma le zone abitate più esterne fanno parte dei quartieri. E c'è naturalmente grande confusione, per cui si chiama quartiere, che so io, Trastevere, che invece è un rione, e così via.
Romolo, voglio ricordare agli ascoltatori che stiamo parlando del libro di Umberto Mariotti Bianchi, Borgo, storia riguardosa del quattordicesimo rione di Roma. È una storia di Borgo dall'antichità ai giorni nostri, però abbiamo solo quattro minuti
per concludere, per dire che la storia di Borgo, ormai si identifica ormai con quella della città, avrebbe potuto cambiare nuovamente 80 anni fa, quando fu creato la Città del Vaticano e lo Stato della Città del Vaticano nel 1929, e quando, se Borgo fosse stato aggregato alla Città del Vaticano, naturalmente avrebbe rappresentato la parte, diciamo così, abitata di questo Stato della Città del Vaticano, che oggi in fondo di residenti veri e propri e di cittadini veri e propri ce ne ha poche centinaia. Se Borgo fosse tornato in virtù del trattato dei patti lateranensi, fosse tornato al Papa, fosse stato integrato nella città del Vaticano, come pure avrebbe potuto essere, come credo ci sia stato qualcuno che ci abbia pure pensato, secondo me sarebbe stato anche giusto e logico e anche storicamente giusto. Allora noi avremmo avuto un borgo di nuovo staccato dalla città e parte di una realtà diversa, come è oggi ancora la città del Vaticano, la quale, non dimentichiamo, è distinta dal resto di Roma, è parte integrante di Roma, ma è separata da Roma da un muro continuo. Ci ricorda il muro di Berlino, che però è crollato, mentre le mura vaticane stanno ancora lì, belle, solide, no? A isolare la cittadella, no? Del Papa rispetto al resto della città.
Romolo, un'ultima cosa: Via della Conciliazione e lo spostamento di borgo.
Via della Conciliazione è semplicemente il risultato dello sventramento delle vie principali, degli assi stradali principali di borgo, il borgo nuovo e il borgo vecchio, che impedivano, diciamo così, la accessibilità anche alle masse, per così dire, no? Verso San Pietro. Erano due strettoie che bisognava percorrere per arrivare alla piazza, no? Alla Basilica, e alla piazza antistante la Basilica, che certamente, uscendo da quelle due strettoie, faceva un effetto sicuramente straordinario rispetto a oggi, che invece Basilica, piazza e Basilica le comincia a vedere dall'inizio di Via della Conciliazione, praticamente senza più nessuna sorpresa finale. Però le esigenze del traffico e del masse, appunto, dei forestieri, dei pellegrini, dei turisti, eccetera, non potevano consentire, secondo me, non potevano consentire il permanere della vecchia situazione stradale, viaria, che era naturalmente legata a tempi ben diversi, numeri ben diversi.
Ricordiamo agli ascoltatori il libro di Umberto Mariotti Bianchi, Borgo, storia riguardosa del 14° rione di Roma, edito da Edilazio. Si trova in libreria, Romolo?
Poi c'è la libreria della editrice di Lazio, che è a via Taranto, che quindi
quartiere Appio.
Quartiere Appio.
Bene, Romolo, grazie per essere stato con noi. Si conclude qui la rubrica dedicata a Roma. Buon proseguimento di ascolto da parte di Eliana Astorri.